intanto prima parlavamo di Lazio-Juventus, c'è da sottolineare anche il rinnovo di Lazzari fino al 2027, sì. Altro giocatore che aveva trovato delle difficoltà all'inizio con l'avventura Sarri, poi invece quest'anno si sta esprimendo ad alti livelli e ha rinnovato fino al 2027 il giocatore. Dunque, continuano ad arrivare messaggi su Milinkovic. Nessuno ha detto degli ospiti che c'erano prima che Milinkovic è un giocatore.
No, non ho letto i messaggi.
Scarso, nessuno ha detto questo, nemmeno gli ospiti che erano prima. Dicevano solo che si chiedevano come mai non, in Europa non si era espresso a certi livelli e come mai grandi club europei non hanno mai provato a fare l'affondo su questo calciatore. È una domanda che ci può stare. Allora, ci sono gli ospiti già pronti, magari ci facciamo dire un'impressione anche a loro su questo tema che insomma ha preso. Vicino al gol la Tunisia, quindi sempre 0-0 il risultato tra Danimarca e Tunisia in questa gara del mondiale. Veniamo dalla sconfitta dell'Argentina e faremo anche un giro su questa sconfitta dell'Argentina con i prossimi ospiti. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben trovato, un abbraccio.
Ciao Marco, ben trovato a te e a tutti i tuoi ospiti. Ciao. Un abbraccio.
Grazie Massimo. Con te c'è Marco Conterio. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao Massimo, ciao Marco, ciao a tutti.
Ben trovato anche a te. E poi il portierone Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti, buongiorno a tutti.
Ve la chiedo subito un'impressione su questa sconfitta dell'Argentina. È un'Argentina che rischia oppure insomma è una sorpresa, poi si rimette tutto a posto nelle prossime partite? Insomma, l'Arabia ha scritto già una storia mondiale. Marco Conterio.
Ma guarda, quello che ti posso dire è che perdere la prima non significa perdere il mondiale. La Spagna del 2010, Tocic per esempio, certo. Argentina il 90 che iniziò malissimo, ma significa non poter sbagliare più niente.
Esatto.
Cioè, significa non aver più una seconda chance, o meglio una terza chance. La seconda c'è, l'Argentina ha sbagliato tanto Scaloni, poi magari ci andiamo, non mi sento di mettere la croce tutta sulle spalle di Lionel Messi, visto che hanno sbagliato praticamente tutti. Se c'è un giocatore che oggi non mi è piaciuto, dietro Romero ha fatto le topiche, però in generale non mi è piaciuto Lautaro, non mi è piaciuto Paredes.
Mamma mia, Paredes veramente male secondo me.
Paredes è andato sulla falsariga di quello che la Juventus ha trovato e non si aspettava, un regista che non è capace di verticalizzare, non credevo sinceramente, me lo ricordavo giocatore diverso,
Orlando.
Ma guarda Marco, io l'ho commentata, ti devo dire che ho avuto l'impressione che l'Argentina sia entrata in campo pensando che fosse facile, un errore perché a questi livelli non te lo puoi permettere, molto spocchiosa e dall'altra parte ha trovato una squadra messa in campo benissimo, fisicamente straripante e devo dire la verità, forse Scaloni ha sbagliato qualcosa perché anche questo 4-2-3-1 con solo Paredes e De Paul in fase di contenimento, insomma due azioni e due gol vuol dire che qualcosa anche lui deve rivedere, nulla è perso, ci mancherebbe altro, però se la squadra è questa, secondo me farà fatica anche contro la Polonia e contro il Messico, anche se poi ti chiami Argentina. Oggi sinceramente sono rimasto deluso, ma più che altro, e ribadisco, per il fatto che forse si sentivano già vittoriosi perché sei l'Argentina.
Sai cos'è? Massimo, sai cos'è? Che dall'altra parte si è visto una squadra organizzata. Renato, l'altro, è un allenatore che già in passato ha mostrato delle cose con le squadre sudafricane, vincendo due Coppa d'Africa, ma anche allenando in una certa maniera. Dell'A si è visto un gruppo di giocatori che l'idea è sempre quella, buttiamo il pallone lì davanti, vediamo un po' che succede.
Sì, perché Marco, comunque loro avevano queste due linee, quella difensiva e quella dei centrocampisti molto vicine fra
Mamma
di
mia.
Loro.
Mamma mia, difesa alta, visto che difesa alta che c'avevano a un certo
esatto.
punto.
Esatto, hanno rischiato col fuorigioco, sì, però sì. Lo facevano sempre molto bene. La possibilità di dare palle lì tra le linee, che qualcuno si inserisse, non ce n'erano, perché uscivano sempre per i tempi giusti e l'unica soluzione era la palla lunga, però sai, per la difesa è più facile prevedere questo tipo di giocata. Comunque sia Paredes che De Paul praticamente nulli e questo deve far riflettere un po' l'allenatore.
Braglia?
Di Maria come l'avete visto?
Poi chiediamo, dimmi, Braglia?
Sì, no, ma è stata la vittoria della volontà dell'organizzazione contro la presunzione. Oggi come oggi in un mondiale non c'è più la squadra debole o la una squadra scarsa. È la volontà e l'organizzazione contro appunto il fatto di pensare che nonostante i nomi che l'Argentina ha, i nomi contano fino a un certo punto. Sì, poi sì. Dopo ci vuole un discorso di volontà, di abnegazione, di determinazione per poter vincere in un mondiale una partita.
Chiedeva Alessandro di Di Maria, giusto Alessandro?
Sì, Di Maria ha preso 4 in pagella sulla Gazzetta, 4.5 sul nostro sito, e non l'avevano evidenziato tra i peggiori. Volevo sapere che ne pensavano della sua gara.
Che ne dite? Marco, riparto da te, Di Maria.
Ma nessuno ha acceso la luce, se la luce la deve accendere Di Maria, Messi e Lautaro, sono tutti insufficienti, gravemente o leggermente. Sai, io credo che Di Maria gli anni migliori li abbia passati. Questa partita, sì, l'analisi che hanno fatto Massimo e Simone è giustissima, presunzione. Cioè questa Argentina, non ci dimentichiamo che era 36 partite che non perdeva una partita, Argentina che ha giocato contro il Brasile, che ha vinto la Coppa America in casa del Brasile, quindi parliamo di una grandissima nazionale, della grande nazionale in questo momento nel mondo, è che però ha sbagliato una partita, è arrivata presuntuosa e ha perso. È chiaro che se nei momenti difficili si deve aggrappare giocatori di grande esperienza e questi falliscono, sono quelli gravemente insufficienti. Quindi Di Maria con loro. L'analisi che faceva Massimo del centrocampo è giusta. Se ti presenti con Paredes, Papu Gomez, De Paul, la partita la perdi. O la vinci, la domini lì, o vinci 5-0, o perdi. Non c'è una via di mezzo, perché non ci può essere equilibrio.
No, sai che cos'è? Qui ho due giocatori, quindi magari loro ci possono dare questo tipo di risposta. Io, quando sento presunzione, no, vi domando, ma com'è possibile che una nazionale con tanti giocatori esperti, tra l'altro il mondiale, dove non puoi sbagliare da subito la prima partita, approcci alla prima gara con l'Arabia Saudita in maniera presuntuosa? È una cosa che non riesco mai a capire, ma è un mio limite evidentemente. Massimo Orlando.
Ma sì, hai ragione, perché non si dovrebbe praticamente sbagliare l'approccio a questi livelli qui. Io ti dico solo, di solito ho visto il calcio argentino, gli argentini sono anche molto cattivi nel loro modo di farla la partita, no? Aggressivi, sempre un po' duri. Ma oggi non solo hanno perso la partita, ma le hanno proprio prese anche da un punto di vista fisico. Perché loro entravano, gli facevano sempre male, prendevano il pallone e però entravano sempre molto decisi. Credo proprio davvero che la cosa da sottolineare sia stata proprio anche la facilità nel primo tempo, no? Con queste palle, con la difesa alta dell'Arabia Saudita, queste palle in verticale, non sono riusciti a trovare il secondo gol. Secondo me sono anche rientrati nello spogliatoio dicendo vabbè dai, abbiamo visto, loro comunque niente di che, prima o poi una palla filtrante giusta la troviamo e facciamo il 2-0. Poi dopo a questi livelli un 1-2, l'Arabia Saudita comunque è il sesto mondiale a cui partecipa, non sono proprio gli ultimi arrivati. A me mi hanno impressionato per la fisicità, se questi giocano così ogni partita, ciao, aiuto chi vince.
Braglia.
Ma allora, per rispondere alla tua domanda, io dico che quando arriva una competizione del genere da parte del sottoscritto da giocatore, io dico che ci deve essere l'ambizione di giocare un determinato tipo di partita e dell'importanza della partita. Probabilmente oggi come oggi i giocatori argentini non avevano quell'ambizione che avevano i giocatori sauditi. È solo spiegabile in quel modo, cioè la preparazione alla partita non è stata quella mentalmente per cui un mondiale presuppone appunto questo tipo di mentalità per vincere la partita.
Vabbè, intanto sempre 0-0 tra Danimarca e Tunisia, annullato un gol alla Danimarca per posizione di offside.
Sì, aveva segnato Skovulsen, sì. Cambiamo al Bologna.
Cambiamo argomento, sì, poi ritorniamo.
Anche se si collega. Collega? Perché abbiamo sentito parlare di mentalità, prima abbiamo parlato di partite che durano tantissimo, sono durate tutte poco, tutte meno di 90 minuti, quelle che ha giocato Charles de Ketelaere quest'anno col Milan. Non ha mai giocato una partita tutta intera, da subentrato o tante volte da sostituito, in panchina è stato solo con la Fiorentina, poi un infortunio con l'Hellas e Verona, però deficitario sicuramente il suo apporto per ora alla causa rossonera. E volevo chiedere appunto ai nostri ospiti nell'ordine quali potessero essere i motivi, se il prezzo molto esoso con cui è stato
ci ha pagato un po' di pressione
dal
tu
Belgio,
dici?
La pressione, un calo di forma del Milan in generale rispetto alla passata stagione, poca intesa,
diciamo che il mercato
con i compagni
in generale del Milan in questa prima parte non ha funzionato. Tra l'altro poi chiederemo anche a Marco, ma molti giocatori sto vedendo, Adli ad esempio potrebbe essere dato in prestito, altri non hanno trovato spazio, potrebbero partire, insomma qualche cosa da rivedere, sì, c'è sotto questo. Però focalizziamoci un attimo
sul ragazzo, su che cosa è mancato. Mai 90 minuti tutti interi Simone Braglia, non ha giocato ancora una partita intera dal primo all'ultimo minuto col Milan.
È vero quello che state dicendo, però tante volte essendo stato giocatore ti aspetti, perché magari l'enfasi eclatante dell'opinione pubblica per il determinata dal prezzo e da quant'altro ti mettono davanti a delle responsabilità magari più grandi di quello che tu ti aspetti. Parliamo sempre di un giocatore che è giovanissimo, quindi da quel punto di vista lì è che di esperienza sì ne ha, ma non è che è ancora un'esperienza.
Però qualcuno ti potrebbe dire, per quanto è stato pagato, un qualcosa me lo devi far vedere quasi da subito, no? Potrebbe dirti, faccio l'avvocato
allora,
del diavolo.
Io sono stato le prime due partite del Milan, con l'Udinese, mi sembra, adesso non mi ricordo se era il Torino, a vedere allo stadio. E a me aveva fatto grossa impressione De Ketter per quei minuti, pochi minuti che aveva giocato. Detto questo, poi quando poi dopo il campionato va avanti e ti aspetti magari da De Ketteler, proprio per il costo del cartellino, ti aspetti quella prestazione in più, io dico che comunque da un giovane bisogna avere pazienza e aspettare, va bene, che si inserisca in un contesto che per lui magari è nuovo, in un ambiente che per lui è nuovo e che è diverso da quello che in cui giocava. Probabilmente è il prezzo del cartellino che può sviare. Detto questo, io a mio modo di vedere di De Ketteler, secondo me, questa è una mia idea, ne sentiremo parlare in futuro.
Marco Conterio, che così fai anche un
valore rimane.
Guarda, anche la parola sviare è giustizia, perché ha detto Simone, cioè il Milan ha pagato tanto De Ketteler perché i giocatori di talento di questo tipo costano tanto, però il Milan il giorno che l'ha comprato ha detto intorno a lui costruiremo un progetto sul quale servirà tempo. Non è che se costa tanto allora deve far bene domani. Costa tanto perché è un giocatore che il Milan ha comprato per i prossimi 5, 6, 7 anni nelle sue idee. Quindi è chiaro, questo periodo l'aveva già messo in conto come ambientamento. Io ne leggo tante su De Ketteler, secondo me non è neanche un tema. Cioè il Milan l'ha comprato sapendo già di avere in casa comunque un giocatore integrato come Brahim Diaz, avendo altre soluzioni nel reparto, sperando chiaramente che potesse integrarsi subito anche lo stesso De Ketteler, ma ha vissuto questa situazione con Tonali, ha vissuto questa situazione con Leao.
Tu dici il tempo ci vuole. Però Marco, che ne pensi del mercato? Però il mercato del Milan in effetti adesso senza, insomma, non ha dato proprio
risultati. Milan non ha comprato nessun giocatore dicendo questo ci cambia la squadra in questa posizione. Cioè il Milan non ha comprato nessun titolare. Il Milan non ha voluto comprare nessun titolare, di fatto. L'avrebbe voluto comprare sull'esterno destro d'attacco, ma non è riuscito a prendere Ziyech. Poi il Milan più o meno ha deciso di rimanere tale. Ha preso delle seconde linee giovani alle quali serve tempo. Il difensore, giocatore che si è inserito discretamente. Franks discretamente, non sono l'avvocato del diavolo, giusto appunto. Però è una squadra che mi sembra il suo mercato l'abbia fatto con cognizione di causa, cioè ha preso dei giocatori seconde linee, dite bene, non è pirotecnico, ma non voleva esserlo. Cioè, non è andata a prendere Paredes e Di Maria che hanno steccato, è andata a prendere un giovane dal Wolfsburg, un ragazzo come De Ketteler, pagandolo tanto ma dicendo signori aspettate, pagato tanto ma aspettate, cioè per ora mi sembra coerente, aspettate perché vedrete i frutti in futuro. Non ha preso il giocatore dicendo domani ci cambia la squadra.
No, hai ragione, per carità, però mi ricordo anche i giudizi su De Ligt quando fu preso, che all'inizio stentava un po', dice ma uno che lo paghi 70 milioni, quello che è, deve subito dare qualcosa, no? Quindi anche su De Ligt c'erano dei giudizi in questo senso, no? Un giovane pagato tanto, ti aspetti che possa dare subito...
Diciamo che lì si è andato a pagare il terzo difensore più pagato della storia, lì cambiamo un attimo prospettiva, ecco. Cioè da De Ligt ok, l'ambientamento, hai preso il capitano dell'Ajax, giocatore nazionale olandese, titolare, mm-hmm. l'hai pagato come il terzo, quarto difensore più pagato di sempre. Ecco, questo mi aspetto che sia qualcosa pronto subito, perché questo così l'ha presentato anche Andrea Agnelli, cioè il nostro difensore del presente e del futuro.
Orlando.
Cioè, sono due pianeti un po' diversi. Mm-hmm.
Orlando.
No, vabbè, hanno detto tutto perfettamente Marco e Simone, e che devo aggiungere, questo ragazzo si vede che è impaurito, che gioca con la paura, e adesso sbaglia anche lo stop semplice, il passaggio di un metro, e quando succedono queste cose è proprio perché ti subentra la paura a fare anche le cose più semplici. Bisogna dare tempo, è vero, sei stato pagato tanto, sei al Milan, quella maglia è pesante, lui la sente, perché poi non siamo tutti uguali caratterialmente, no? C'è chi si inserisce magari subito e chi ha bisogno un po' più di tempo. Le qualità ci sono, certo, un anno di tempo gli va lasciato, come è successo per Tonali e Leao, poi dopo il prossimo anno deve comunque cominciare a produrre, perché sennò evidentemente qualcosa di sbagliato nell'acquisto c'è stato. Ma sono sicuro che, essendoci comunque Massara e Maldini, anche in questo caso non avranno sbagliato.
Un'altra cosa che voglio chiedere a Marco, approfitto sempre della presenza di Marco, insomma sempre molto, molto operativo sul mercato. Marco, ti chiedo una cosa, questa situazione del Napoli che sta cercando di prolungare il contratto, diciamo, a giocatori importanti, può essere a tuo giudizio un indizio di aprire un ciclo, oppure come pensa qualche maligno fa prolunga perché così li rivende meglio, perché insomma il Napoli può aprire un ciclo in questo senso, sì o no?
Oggi sai che sono questo tranchant, oggi sono diplomatico, consigliatisco, l'una non esclude l'altra, ma è la verità, perché se li rinnovi diventano asset che puoi vendere al tuo prezzo, quindi questo è
certo,
molto di Laurenti.
Certo.
La novità sarebbe aprire un ciclo con questi giocatori. Il Napoli di fatto l'ha già fatto, ha aperto un suo ciclo vendendo al miglior prezzo suo i suoi giocatori. Mi incuriosisce capirlo. Poi la partita sul futuro del Napoli società è anche molto aperta, io sarei sempre in alta considerazione. E rinnovare dei giocatori vuol dire avere anche un parco giocatori che hanno un valore superiore in fase eventuale di vendita di club.
Orlando?
No, bello se parlare dopo Marco, dice sempre le cose che vorrei dire io, dunque credo che davvero è la verità. Certo, prolungare il contratto a questi giocatori che stanno rendendo così tanto e bene, credo sia la cosa più giusta da fare in questo momento. Poi sappiamo benissimo che se ti arriva il Newcastle e ti offre 150 milioni
ma
per
tu ci credi all'apertura di un ciclo? Io questo anche
io sì, sinceramente sì, perché poi come ha detto Marco, cioè, il Napoli stanno mettendo gli occhi addosso degli imprenditori importanti anche all'estero, cioè potrebbe arrivare veramente
i fondi americani, abbiamo letto,
esatto,
quindi...
voglio continuare perché Napoli è una città incredibile, vive di calcio, 80.000 persone comunque fanno bene e soprattutto hanno una squadra che può aprire un ciclo.
Braglia?
Massimo, sul discorso da aprire un ciclo, no, non ci credo.
No? Perché?
No, perché ormai il calcio è diventato società di capitale, come diceva Marco prima. I giocatori sono dei cespiti. L'avvento di fondi stranieri è una questione di sola mera struttura capitalistica che la società del calcio oggi è. Quindi il fatto di dover dire l'aprire il ciclo per considerare poi un ciclo come è stato quello del Milan con Maldini e compagnia bella, no, non credo che sia possibile. Perché? Perché se arriva la squadra che ti offre un determinato tipo di importo per taluni giocatori, taluni giocatori vanno ceduti oggi, perché sennò succede che comunque sia... E il discorso come Donnarumma, come Leao adesso, non è perquisibile l'apertura di un ciclo con questo avvento delle società di capitale.
Però Simo, scusami, no, sono Massimo, volevo dire, per me quando si parla di apertura Mi ciclo, parlo non tanto pensando all'Europa, ma pensando all'Italia. Cioè, magari ogni anno perdi un pezzo, ma vai ad investire come ha fatto quest'anno Napoli. Io non credo che in Italia qualcuno possa pensare di aprire un ciclo, di diventare una squadra che possa andare a vincere in Europa. Questo credo che un po' tutti lo abbiamo capito, ma in Italia il Napoli secondo me lo può aprire.
Tanto è andata vicinissimo al gol la Danimarca,
sì, due volte,
con Eriksen,
ha preso un palo. È incredibile come abbia fatto a non segnare in questo caso l'attaccante della Danimarca sulla sponda. Eriksen aveva tirato verso l'incrocio dei pali col sinistro, gran parata di Dakman, e poi si è divorato un gol sulla linea di porta con Cornelius, la Danimarca, sul susseguente corner.
Lo sapete, condivido una cosa con voi al volo, mi fa molto piacere, e penso anche a voi, vedere in campo Eriksen dopo quello che abbiamo visto, no, all'Europeo, però un po' mi dispiace non vederlo più nell'Inter, sarebbe stata una storia molto, molto bella sotto questo
punto. Marco,
per carità.
L'Italia non può giocare secondo le
no, 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 per carità, sì, però mi dispiace un po' perché sarebbe stata una bella storia, però giustamente dicite Marco, ci sono le regole, assolutamente non, però un po' mi dispiace.
Guarda, ti dico, dopo quel che ha passato, dovunque voglia giocare, sarò sempre un, credemo, credo tutti, tifosi di Christian Eriksen, perché dimostra che i drammi talvolta con le cure mediche, con il supporto dei dottori si riescono a superare, poi con grande forza di volontà si riesce a ritornare atleti, e lui ha dimostrato di essere un campione al Brentford, era veramente di passaggio, perché uno da United, se non di meglio, era visto United di adesso.
Assolutamente. Allora, ci stiamo per salutare, ma chiedo al volo, che ne pensate di questi recuperi molto lunghi? Marco, riparto da te, che ne pensi?
Che ho guardato una statistica, mi ha incuriosito, recuperi tanto lunghi, ma alla fine il tempo effettivo è stato più o meno lo stesso. Bah, secondo me perché c'è una partita ogni tanto e non cambia niente. Quando ci saranno due gare in contemporanea, poi li vedremo un po' accorciati questi recuperi. Mi fa un po' sorridere. Oggi aveva dato 8 minuti di recupero Argentina-Arabia Saudita, poi è diventato 14. Non so, cioè, ho letto una riflessione, non mi ricordo, mi sembra del collega Salandini di Tutto Sport, che ha scritto su Twitter, che ho condiviso, cioè mettiamo i sensori e il VAR e la caviglia, ma non riusciamo a fermare il cronometro a ripartire quando c'è l'uomo a terra per fare un vero tempo effettivo.
Che Orlando, a me il tempo effettivo nel calcio la vedo durissimo.
Vuoi dire che sei d'accordissimo con me anche stavolta?
No, no, sempre d'accordo con Marco. No, dicevo, allora possono sembrare un po' esagerati, quello di oggi sinceramente è stato scandaloso, però nel senso che l'arbitraggio sloveno è stato scandaloso, perché ha provato in tutti i modi a far rientrare l'Argentina. Capisco che il nome sia importante, che conti tanto, però il rigore secondo me non c'era, e poi dopo 4 minuti in più sicuramente le ha dati. Ha provato in tutti i modi a farla rientrare, poi dopo, come diceva Marco, molto probabilmente torneranno i recuperi normali più avanti, però oggi mi è sembrato un arbitraggio abbastanza a senso unico.
Braglia? Ti piace?
Mi allaccio a quello che ha detto Massimo, sì, adesso non vorrei a pensare male, non vorrei pensare quindi che il peso politico ed economico possa influire sui risultati finali. Ma sarebbe bello che non succedesse quello che ha ipotizzato tra le righe Massimo.
Vabbè, intanto però l'Argentina ha perso. Simone, ti chiedono su Donnarumma, Meret può superare Donnarumma?
Sì, secondo me l'ha già superato, a mio modo di vedere, da un punto di vista di prestazioni. Considero Meret e considero ancora meglio Vicario rispetto ai due, perché comunque c'è un background di crescita, di formazione diversa da tutti e due, sia di Meret che di Donnarumma. In prospettiva vedo molto meglio Vicario se andrà a giocare una grande squadra rispetto a tutti e due.
Sei d'accordo, Orlando? Abbiamo perso Massimo.
Massimo? No, ci sono Massimo.
Sei d'accordo? No, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, e poi qualcuno mi criticherà. A me non mi ha mai fatto impazzire Donnarumma, ti dico la verità, perché ero iniziato
molto presto, sembra che abbia 40 anni, ma poverino,
è giovane, è giovane.
Per fortuna sua è molto giovane, però è un portiere che alterna veramente ancora troppo grandi parate a errori abbastanza clamorosi, non ha quella continuità che secondo me deve avere un portiere se vuole essere considerato il top. Mi sembra che Meret piano piano lo stia raggiungendo e forse anche superando.
Sento anche Marco Conterio. Marco?
No, non sono d'accordo, stavolta non sono d'accordo. Per esempio Donnarumma è il titolare,
meno male,
il titolare dell'Italia. Meno male, altrimenti facciamo eco. No, resta il titolare dell'Italia, però per fortuna stiamo ritrovando una grandissima scuola portieri come era ai tempi di Simone.
Eh sì, questo è vero, ha ragione Marco Conterio. Marco Conterio, grazie come sempre, a presto. Ciao, Marco, un abbraccio.
Ciao.
Grazie anche a Simone Braglia. Ciao Simo, a presto.
Ciao Marco, un abbraccio.
Massimo, tu ti puoi fermare o te ne vai? Così chiedo come sei messo.
No,
ti puoi fermare?
Ci sono.
Allora fermati perché arriva l'altro Massimo che è un po' di tempo che non vi sentite. Aspetta lì, che parliamo di Inter, al rientro parliamo un attimo di Inter. Dai, torniamo tra poco.